Ringraziamo Simone Volpato per questa incursione in un mondo di inediti che lui sta portando alla luce anche grazie alla benevolenza di chi ne è il custode.
Ah, sì.
Vorrei solo aggiungere che in fondo il binomio Garibaldi-Carducci era nell'aria, come ha dimostrato Spadolini in quel suo famoso libro appunto Garibaldi e Carducci, no? Quindi si può dire che Slataper in ultima analisi tira le conclusioni di un'equazione che si stava storicamente componendo e che aveva una sua interna logica.
E in quali anni?
Certo.
Uno Slataper giovane
uno Slataper per ginnasiale. Ho il piacere di annunciare un graditissimo fuori programma, il professor Ennio Maserati, che non ha bisogno di presentazioni. Io ricordo il suo libro sull'occupazione jugoslava a Trieste, che ha aperto secondo me grandi prospettive interpretative, anche perché è uscito in un momento in cui insomma era la voce di uno che chiamava nel deserto, no? Almeno nel suo.
È uscito nel 63.
Appunto, e quindi abbiamo il piacere di averlo qui con noi. Grazie, e ci parlerà di qualche figura di garibaldino triestino, se non sbaglio.
Sì.
Ultimi volontari garibaldini da Trieste e dall'Istria.
Grazie. Io non svolgerò una relazione così pregevole, esauriente, come quella dei relatori che mi hanno preceduto. Sarà solo un breve e modesto intervento. Vorrei soffermarmi brevemente sulle esperienze degli ultimi volontari garibaldini da Trieste e dall'Istria nel periodo asburgico, più precisamente riferendomi agli anni 1911, 1912 e 1914. Esula da questo mio intervento rivisitare vicende di epoche antecedenti, essendo state da altri ampiamente illustrate le tradizioni garibaldine della gioventù giuliana, che avevano radici nella partecipazione al Risorgimento italiano, all'Armata dei Vosgi in difesa della Terza Repubblica francese, all'insurrezione della Bosnia e dell'Erzegovina tra il 1875 e il 1876, e più vicina nel tempo alla guerra greco-turca del 1897, allorché le camicie rosse s'erano battute sul campo di Domokos contro Edem Pasha. Per tratteggiare l'impegno dei garibaldini giuliani in terra straniera in questo scorcio di anni tra il 1911 e il 1914, mi avvalgo principalmente delle carte dell'archivio privato di Gabriele Foschiatti, in larga parte già utilizzate da Galiano Fogar, autore di una esauriente biografia di Foschiatti, oltre che da me stesso in una breve analisi dei riflessi triestini della questione nazionale albanese. Nel corso del 1911, nella spirale delle reazioni che l'ascesa al potere dei giovani turchi provocava presso le nazioni non ottomane dell'impero, il fermento dei sangiaccati albanesi contro il nuovo regime non tardava a trasformarsi, a cominciare dal Kosovo, in ribellione sempre più estesa. Mentre la rivolta assumeva un carattere pressoché endemico, nella partita si inserivano attivamente i comitati italo-albanesi del Mezzogiorno e della Sicilia, naturalmente, assicurando il loro sostegno ad un governo provvisorio costituitosi in aprile nel nord dell'Albania sotto la presidenza dell'avvocato Terenzio Tocci. E di Tocci si potrebbe parlare tanto, ma qui non è il caso. E da tal fine organizzando la partenza dall'Italia di volontari che sotto il comando di Ricciotti e Garibaldi si sarebbero dovuti affiancare agli insorti. Per il relativo trasporto si era pensato di ricorrere anche a convogli battenti bandiera austriaca e di armare eventualmente dei navigli a Trieste o a Rovigno, identificando queste due città come possibili centri di raccolta di volontari giuliani. La contrarietà del governo Giolitti, vincolato dall'accordo Visconti-Venosta-Golusciowski sull'Albania del 1897, contrarietà alla spedizione di un corpo volontario italiano in quel paese, doveva indurre Ricciotti e Garibaldi a desistere dal partecipare all'impresa. Ma la propaganda in favore degli arruolamenti rimbalzava sul giornale repubblicano di Varese Il Cacciatore delle Alpi, il cui direttore Cipriano Facchinetti raggiungeva in luglio Trieste diretto ai luoghi dell'insurrezione. Nel capoluogo adriatico questi prendeva contatto con l'ambiente mazziniano e costituiva un comitato clandestino capeggiato da Gabriele Foschiatti per l'inoltro dei volontari. Siccome tutti i porti del Regno erano strettamente sorvegliati, le camicie rosse si sarebbero concentrate a Trieste, imbarcate per Cattaro e da qui avviate a Podgorica, al limite del confine montenegrino con l'Albania, dove avrebbe funzionato il quartiere generale della spedizione. Dalla sede del settimanale dei massignani triestini, l'Emancipazione, Facchinetti inviava istruzioni a tutti i centri repubblicani della penisola, invitando i giovani all'appuntamento sui monti dei Malissori. Se non che il contrasto, inasprito da incresciose polemiche tra il centro di Podgorica e Ricciotti Garibaldi, paralizzava il comitato di Trieste. Verso la fine del luglio 1911 partivano col piroscafo Baron Gauch, Foschiatti e Bruno Turrini per unirsi agli altri compagni che già combattevano nell'Alta Albania a fianco delle bande dei Gruda sotto il comando del principe Simon Doda. Due corrispondenze dal fronte spedite da Foschiatti alla redazione dell'Emancipazione non giungevano però a destinazione, verosimilmente intercettate dalla censura postale austriaca. In agosto, quando ormai l'insurrezione segnava le ultime battute, la schiera degli italiani accorsi in Albania s'accresceva d'una decina di giovani massignani da Pola, guidati da Luigi Bilucaglia, tra i quali si ricordano i nomi di Mozzatto, Sturm, Bon e Giovanni Predonzani. I volontari vestivano in borghese con una larga cartucciera alla cintola, erano armati da un vecchio fucile austriaco Wernd, si nutrivano di carne di capretto e dormivano alla ghiaccio. Impegnavano in azioni di guerriglia i distaccamenti ed i posti di guardia turchi nei territori dei Gruda, degli Otti, dei Castrati e dei Clementi. Alla fine agosto la piccola legione italiana, rientrata a Podgorica, veniva sciolta. Frattanto a Trieste, dopo la partenza di Foschiatti, nella cerchia dei mazziniani, s'era formato, sotto la direzione di Angelo Polacco, un nuovo comitato d'arruolamento in vista di un'ulteriore spedizione di volontari. Ma la polizia, grazie ad informazioni confidenziali, ne bloccava sul nascere l'attività con l'arresto, il 1 agosto, di Giovanni Paulin ed Enrico Calin, in procinto di imbarcarsi sul Baron Gauch alla volta di Cattaro, e di Polacco e Carlo Kabler, che stavano accompagnando al molo i primi due. Sotto l'accusa di aver costituito una società segreta, comparivano in tribunale a piede libero il 7 settembre 1912, quindi a distanza di oltre un anno, Paulin, Polacco, Kabler e Foschiatti. A Cali non era stata intimata la citazione al dibattimento. Tutti quanti triestini, assieme a Mario Mizzan da Pisino ed al goriziano Luigi Giovanni Zei. La Corte non riteneva però da attribuire al Comitato Pro Albania un carattere di vera e propria associazione, come non riscontrava specifici requisiti di segretezza alle riunioni tenute dagli imputati, e pertanto la Corte assolveva gli stessi dal comune addebito, mentre per detenzione di un'arma proibita, un tirapugni in questo caso, condannava Zei a 2 giorni d'arresto e 10 corone di multa. Nel corso del 1912, l'insorte albanesi, ripresa con varia intensità la rivolta nel paese, ottenevano significativi successi militari, culminati in agosto con l'occupazione di Uskub, cioè Scoflie, mentre sul fronte meridionale entravano in azione gli insorti greci. Alcuni volontari garibaldini, reduci dalla spedizione nell'Alta Albania del 1911, finivano per ritrovarsi combattenti a Drisco nel dicembre del 1912 a fianco dei greci per la liberazione di Gianina. Ma, come nella primavera del 1911 un contrasto aveva opposto Ricciotti Garibaldi al centro di Podgorica, il generale incontrava dissensi tra i suoi seguaci anche nel campo di operazioni in Epiro, dove era personalmente intervenuto, ed in particolare si vedeva accusato di sacrificare la nazione albanese agli interessi della Grecia. Nella legione garibaldina impegnata nella battaglia di Drisco ritroviamo Gabriele Foschiatti, unito ad un gruppo di volontari, pur essi provenienti da Trieste, e di cui nomi tradivano un'origine greca, quali Mario Sofianopulo, Giorgio Gunalaki, Pericle Stavropulo, Cristo Megari. In una lettera scritta ad un amico nel febbraio del 1932, venata di sottile umorismo, Foschiatti ricorda la funzione di interprete svolta da uno dei suoi compagni, tale Epaminonda Sfondilis, a suo dire nato nel ghetto di Trieste, il quale però, qui cito, quando parlava il greco non lo capivano che gli italiani e quando parlava gli italiani non lo capivano che i greci. Nella stessa lettera il nostro si sofferma sul memorabile incontro a Patrasso con i comitagi macedoni, alleati degli insorti greci, uomini, e cito, dalla faccia ferocissima, con certe barbacce arruffate e certi baffi spioventi, e con tutto un arsenale in giro sulla pancia di coltellacci, spiedi, stili e pistole. Tanto che un volontario toscano di Poggibonsi, professore di violoncello, additando Foschiatti quelle ghigne, gli chiese chi fossero. E qui cito, quei se nostri amici, fu la risposta, al che l'altro, amici, se questi sono gli amici, figuriamoci i nemici. Prese il suo bagaglio e sbarcò in tutta fretta tornandosene a casa. Il periodo garibaldino di Gabriele Foschiatti non si concludeva in Epiro. 2 anni dopo, scoppiato il conflitto mondiale, egli partiva per l'Italia, da dove raggiungeva tosto la Francia per arruolarsi in un'unità garibaldina in formazione. Ritrovando tra le camicie rosse combattenti nelle Argonne i vecchi compagni d'arme dell'estate 1911 nel San Giacato di Scutari e del dicembre 1912 in quello di Gianina. Ma il gruppo di volontari massignani in Francia si divideva quando venne a mancare l'assicurazione di un impegno militare contro l'Austria sulla costa dalmata, in appoggio alla Serbia, come molti, tra cui Foschiatti, speravano. Traggo dalla biografia scritta da Galiano Fogar che Foschiatti allora tornò in Italia assieme ad altri compagni e progettò con amici mazziniani un tentativo di azione clandestina in Istria, assieme ad altri compagni, e partendo dalle coste romagnole in questo caso, ma la cosa non ebbe seguito. In autunno fu a Mestre, dove si iscrisse al centro reclutamento volontari, e nel gennaio del 1915 andò ad Avezzano col reparto Giuliano per il soccorso ai terremotati. Nel maggio del 1915 Foschiatti si trovava a Udine, soldato del primo reggimento Brigata Re. Il resto naturalmente è storia della sua partecipazione alla Grande Guerra. Grazie.
Grazie. grazie al professor Maserati per questo racconto così affascinante.
Scusate, sono raffreddato in una maniera impossibile.
Non si notava, che contribuisce anche a rendere evidenti e più chiari quei contatti tra garibaldinismo, mazzinianesimo e poi spirito della resistenza, perlomeno di una certa resistenza, che in Foschiatti hanno, credo, il loro simbolo più luminoso.
Beh, sì, qui poi si potrebbe cercare di scavare ancora, ma io l'archivio di Stato ho scavato tutto, ma forse...
l'archivio privato.
È un po' difficile. Forse qualche discendente di questi triestini d'origine greca che hanno partecipato a questa legione garibaldina in Epiro potrebbe trovare ancora qualche carta. Devo
parlare
qualcosa.
Con la famiglia Sofianopoulo, probabilmente sono Sofianopoulo che noi conosciamo.
Sì. Prego?
Egunalaki,
sì, qui non ho scavato ancora in questa direzione, ecco, non avevo scavato. Io mi ero soffermato soprattutto, come ricordavo prima, sui riflessi triestini della questione nazionale albanese. Però posso aggiungere ancora qualcosa con riferimento a quanto diceva proprio la professoressa Serra sulla società operaia triestina, no? Fondata nel 1869, a parte che c'è quel volume di introvabile, io ce l'ho però, di Giulio Cesari, no? Sulla storia della sua operaia triestina, però io avevo scavato molte carte all'archivio di Stato, ho anche scritto qualcosa appunto almeno sulla componente garibaldina di questa società, almeno l'inizio, no? Tribel, Raskovic, e anche sugli influssi iniziali che su questa società aveva avuto la prima internazionale e poi anche la Comune di Parigi, ecco, e anche i riflessi che la Comune di Parigi aveva avuto su questi giornali tipo il Gazzettino Rosso, il Vessillo Rosso, cos'era, il Canocchiale, anche questi giornali che
sono già risposta alla richiesta di Marini. Sono parole di Marin quelle che ho detto prima, non erano mie, e precisamente una sollecitudine e una sollecitazione rivolta da Marin a chi avrebbe dovuto ricordare in quel momento un certo passato.
Io l'avevo ricordato.
Ecco, purtroppo... però e in che anni è venuto fuori il discorso suo?
Io ho pubblicato alcuni paragrafi su questi argomenti nel 1977.
Ecco, e Marin scriveva prima.
Volumetto sugli anarchici, sì. Sulla storia degli anarchici triestini, ma avevo fatto un po' la storia precedente degli influssi, la presenza di correnti egualitarie, ultrademocratiche, che avevano anche subito l'influsso della Comune di Parigi, in questi anni.
Comunque già una risposta rispetto alla richiesta di Marin, che scriveva queste cose nella rivista Trieste. E di alcuni di questi nomi, poi, effettivamente, nella memoria comune, che cosa resta? Già al tempo di Marin restava poco. Lei ha dato il contributo di conoscenza. Appunto, è solo il nome delle vie, poi nient'altro.
Sì, è vero.
Edgardo Raskovic.
Sì.
Edgardo Raskovic, sì, certo. Vabbè, grazie.
E grazie a lei.
Grazie.